Innanzitutto ringrazio l'Osservatorio del Paesaggio per avermi invitato e in effetti è un gran piacere lavorare con persone, anzi direi amici, che hanno una passione comune. E mi salta anche alla mente a questo punto un certo contrasto tra l'argomento della mia comunicazione e il taglio che ha preso questo incontro nella prima fase, estremamente pratico e concreto, molto calato nella realtà locale, nelle problematiche sociali e politiche delle amministrazioni. E quindi dovrete avere la pazienza di seguirmi in una dimensione direi decisamente diversa, ma in effetti Svezzolano e le chiese romaniche sono in una dimensione diversa, sono anzi delle sopravvivenze di un passato che io mi impegno ormai da decenni a interpretare e cercare di comunicare. Infatti il Ministero dei Beni Culturali già da tempo ha promosso la progettazione di un museo a Svezzolano che man mano che procedono gli studi, naturalmente non solo miei ma di specialisti che approfondiscono ognuno nel loro campo ancora di più quanto non possa fare io, prende sempre di più la connotazione di un molto particolare dal punto di vista museografico, cioè si pone come centro di interpretazione ed è proprio sotto questo punto di vista che posso esporvi per quanto riguarda i contenuti di questo futuro museo, due estremi del paesaggio, vale a dire il terreno con il suo sottosuolo e quello che ci sta sopra, cioè il cielo, e naturalmente ciò che collega questi due estremi nel paesaggio, cioè proprio le chiese romaniche, ma non solo punto di vista religioso, ma vedrete anche abbastanza sorprendente anche proprio da un punto di vista fisico. Questo museo avrà in particolare una sala dedicata al paesaggio che sarà l'ultima, ma mi piace dire che sarà anche proprio quella conclusiva, in quanto il visitatore, una volta terminata la visita, potrà, spero, vedere il paesaggio con occhi diversi, naturalmente per l'allestimento concettuale di questa sala, siamo già d'accordo con gli amici dell'Osservatorio del Paesaggio per una collaborazione approfondita e quanto mai stimolante. Ecco, finalmente adesso ci schiudiamo da questa immagine, seppur affascinante, della panoramica appunto della canonica di Santa Maria di Svezzolano, anticipandovi un allestimento temporaneo che è di una piccola mostra che si intitolava La materia e l'invenzione. Questo proprio perché è una caratteristica del paesaggio romanico quello di essere proprio profondamente connaturato col territorio circostante, innanzitutto per i colori, proprio perché queste chiese derivano strettamente dalla materia prima locale, in particolare l'arenaria e il cotto. E proprio in questa mostra abbiamo voluto insistere proprio sul fatto materico di questa decorazione, in cui, approfittando dei lavori del Giubileo, abbiamo fatto dei calchi ad alta fedeltà, vedete qui in primo piano una delle monofore della chiesa di Cortazzone, che anche campeggia sullo sfondo, e alla base abbiamo messo proprio della vera arenaria. Vera arenaria che è un materiale estremamente tenero quando viene appena cavato e che permette una grandissima possibilità di invenzione e di creatività. Fra i collaboratori di questo museo c'è anche l'ingegner Maurizio Gomez, che è un fine petrografo e ha sul carico del Ministero cercato le antiche cave da cui hanno tratto origine queste chiese. Le ha trovate, anche se non dovete aspettarvi che abbia trovato il portale, la galleria d'ingresso a questa cava, perché le cave antiche erano a cielo aperto, poi l'arenaria è estremamente friabile e quindi viene poi ricoperta molto rapidamente dal terreno, per cui si tratta di trovare queste vene e praticamente sono molto diffuse nel Monferrato e anche abbastanza diverse come colore fra di loro, e questo spiega perché anche le chiese romaniche abbiano tonalità di arenaria molto differente fra di loro, ma che in compenso sono molto legate proprio ai colori del paesaggio circostante e si esprimono attraverso questi bicromatismi straordinari, in cui questa è una delle forme più elementari, ma poi nell'ambito dello stesso campanile, questo è quello famosissimo di Montechiaro, abbiamo questi giochi di intrecci alternati con Torrenaria e i damier sottostanti, per arrivare a queste raffinatezze, per non parlare dei mattoni d'aria che vedete in basso a destra. Oppure, uscendo dalla decorazione strettamente architettonica, abbiamo questi graziosissimi omini aggrappati agli archetipensi, che proprio rendono conto della durabilità di questo materiale. Materiale che ha anche essere usato in maniera omogenea, come sul fianco sud della chiesa di Casorzo, ma in cui ad approfondire quella che sembra una semplice muratura ci parla anch'essa del territorio, della storia e del paesaggio, perché immediatamente sotto agli archetti che vedete in alto c'è tutta una serie di incisioni che ci parlano della popolazione che viveva attorno a questa chiesa. Per esempio potete osservare nella grafica inferiore con questi due piedi, le impronte di piedi che testimoniano della volontà di un pellegrinaggio, e quando anche vengono incisi con un'altra coppia di piedi a rovescio, anche del desiderio di tornare sul posto. Mentre in basso a destra quello che sembra una semplice vertice con un pallino verso l'alto, due segni, sono in realtà una meridiana in cui il foro, ormai il gnomone è scomparso, ma dettavano la preghiera del mattino e quella del pomeriggio. Quindi vedete come su un muro il sole accompagna il trascorrere della giornata di quelli che osservano. Ma non è finita qua, perché sullo stesso muro c'è una notazione paesaggistica interessante, non so se riuscite a leggere. Comunque a un certo punto c'è scritto, in un anno che in questo momento non è molto intelligibile, ma sicuramente lontano, a marzo, e venne la neve alta un piede. E quindi un ignoto personaggio ha pensato di segnare su questa chiesa, che è il centro della comunità, un evento straordinario dal punto di vista meteorologico, e che ci fa immaginare questo paesaggio di marzo completamente imbiancato dalla neve. Questa è la pianta della diffusione delle chiese romaniche delle campagne astigiane, in particolare quelle della scuola del Monferrato. Mi piace adottare questo termine, che è stato coniato da uno studioso americano che all'inizio del Novecento ha girato tutta la pianura padana facendo un'opera imponente chiamata Lombard Architecture, in cui ha riconosciuto varie scuole stilistiche e ha dato atto a quella monferrina, che non è l'unica che usa ovviamente il materiale locale, forse anche solo per ragioni di economia costruttiva, ha riconosciuto a questa scuola la caratteristica di più gioiosa della pianura padana. E in effetti questo senso di gioia è una sensazione che si ha sovente vedendo queste chiese, vedendo questo paesaggio, e in questo museo ci interessa appunto approfondirla e trasmetterla. In effetti sono paesaggi straordinari in cui viene il sospetto che il genius loci sia particolarmente intenso, e così è, perché andremo a vedere le parti più nascoste della scelta del luogo di edificazione di una chiesa nel paesaggio. Torniamo qui a Cortezzone per arrivare per esempio al paesaggio di Montechiaro, in cui l'amico Bordone ricorda, sottolineando con forza, che in realtà questo tipo di percezione è affascinante, ma in realtà storicamente va calibrato, nel senso che abbiamo questo splendido isolamento della chiesa dei Santi nel Dario Celso, ma che in realtà era la chiesa di un borgo ormai scomparso, tutte le energie venivano dedicate alla solidità della chiesa, che era il fulcro religioso della comunità, e quindi una volta abbandonato il paese, le case che erano costruite con criteri più economici si sono letteralmente dissolte. Quindi dobbiamo imparare anche a vedere queste chiese campestri come segnali di abitati di cui nessuno sospetterebbe l'esistenza, ma che in realtà esistevano. Ed è anche questo che il museo, come centro di interpretazione, si occupa di trasmettere. Naturalmente, se si rimane incantati dalle cromie, e vediamo quelle che sono, in questa fotografia, quelle che sono una delle caratteristiche salienti di questa scuola, che cioè sono i portali leggermente aggettanti rispetto alla facciata, l'arco oltrepassato, la ghiera tangente all'arco orizzontale sopra e l'uso di questi strani triangoli chiamati denti di lupo, che sono addirittura di derivazione bizantina. Non deve stupire l'adozione di questo tipo di decorazione, perché la cultura architettonica viaggiava sulle vie di pellegrinaggio, e vediamo per esempio nella chiesa di Santa Fede, che è appena fuori dal territorio astigiano, ma diciamo i limiti non devono essere veramente amministrativi, in che addirittura è considerata la capostipite di questa scuola, in cui torniamo a vedere il portale leggermente gettato, la ghiera tangente e questa particolare cornice più esterna fatta con questi piccoli cilindretti chiamati migliette. Questo tipo di decorazione, se entriamo, lo vedete qui nel dettaglio, la ghiera curva più esterna verso l'alto, e se entriamo anche dentro troviamo una copertura estremamente insolita per le nostre chiese, cioè una volta a botte costolonata. E dobbiamo anche badare alla dedicazione di questa chiesa, che è Santa Fede, che è da intenderci non come la fede cristiana, ma il nome proprio di una martire chiamata Fede, che è stata martirizzata in Francia e che ha ispirato anche la costruzione di una delle più grandi cattedrali, l'abbazia di Saint-Foy-de-Conc, a cui possiamo recarci un attimo, e anche questa vedete che ha un inserimento paesaggistico assolutamente straordinario, sono boschi di querce che continuano per colline e colline, dove anche hanno riattivato l'antico percorso di pellegrinaggio che poi conduceva a Santiago di Compostela. Pare che la casa più vecchia di questo borgo sia del 1500, e questa qui è l'abside della chiesa di Saint-Foy, dove ritroviamo le stesse bigliette che abbiamo a Cavagnolo, ma ritroviamo anche gli stessi modiglioni che per esempio ci sono nell'abside della chiesa di San Lorenzo a Montiglio. Quindi rimaniamo decisamente di famiglia, vediamo come le vie del romanico sono veramente estese. Questo è l'interno di Santa Fede, è grosso 10 volte, ma è sempre lui. Rimaniamo in un altro interno e vediamo qua una foto con una monofora abbagliante. Siamo all'interno di Vezzolano, però fuori dall'orario di visita, cioè le 5 del mattino. È il momento del sorgere del sole. Penso che ormai tutti sappiano che le chiese romaniche, in base anche a delle precise disposizioni papali, sono orientate con l'abside verso il sole che sorge. Ci sono però molti modi di orientarle verso il sole che sorge, perché il sole non sorge mai nello stesso punto, e in questo caso per esempio vedete che la manovra illuminata non è quella centrale, vuol dire che la chiesa non è orientata verso il sole che sorge all'equinozio, che sarebbe invece il caso più classico che è illustrato in questo schema, cioè l'asse della chiesa orientato est-ovest con l'abside rivolta a est. Questa anomalia ci ha fatto contattare un astronomo professionista che in base ai rilievi architettonici e alle georeferenziazioni GPS ha costruito un modello matematico per vedere i motivi di questa strana orientazione di Vezzolano. Due parole però su quello che è il paesaggio astronomico, perché questo ci permette di capire poi il perché della classificazione di Vezzolano, che in effetti è abbastanza complessa. Vedete qui la classica orientazione confinanziale della chiesa, col sole che sorge un po' a sinistra e un po' a destra del punto equinoziale, cioè ai solstizi. Faccio vedere appunto la parola solstizio, deriva da solstasis, che vuol dire proprio momento di stasi del sole, perché nel suo movimento, arrivato a quel punto, sembrava sostare per un attimo per poi ritornare sui propri passi. Questa è la simulazione di invece quello che è il sorgere del sole in un ambiente reale, cioè in un paesaggio che non è sempre quello di una pianura deserta o del mare, che è quello di riferimento, ma ha delle colline, ha delle montagne che determinano uno sfasamento, lo vedete lì nei punti S ed S', uno sfasamento tra quello che è la levata astronomica del Sole e la effettiva levata del Sole in quel punto ostacolato dalle montagne. Quindi questa cosa spiega alcune anomalie nella orientazione rigorosamente est-ovest che possono presentare le nostre chiese e che invece alcuni studiosi con una certa sufficienza hanno valutato come una poca cura costruttiva. Per cui farei invece mie le parole di un critico francese che sempre che diceva che noi guardiamo gli antichi dall'alto delle nostre conoscenze, supponendo un mal riposto senso evoluzionistico delle conoscenze stesse, mentre in realtà anche loro sperimentavano e provavano molto cose che invece noi abbiamo dimenticato. Perfetto, sono in sincrono, grazie. E infatti loro avevano metodi elementari ma molto precisi per stabilire l'orientazione di una chiesa con il Sole, visto che la bussola non era ancora stata inventata, ma è anche molto più precisa la bussola del Sole, e disponevano anche di strumenti come questo, che è l'astrolabio, che permettevano addirittura di prevedere in anticipo i movimenti degli astri. Questa è una costruzione geometrica applicata a Pezzolano che permette di controllare il moto della Luna e delle stelle, e questa è la stessa costruzione geometrica applicata al territorio di Pezzolano, in cui finalmente si capisce come la chiesa di Pezzolano non sia orientata col Sole, ma in realtà con la Luna. Una orientazione rarissima che è però spiegata anche dalla dedicazione alla Vergine, in quanto nella teologia cristiana Cristo viene paragonato al Sole e la Vergine alla Luna proprio da Sant'Agostino, che è il fondatore dei canoni, diciamo, agostiniani, che hanno appunto creato la Basilica. Questo è il modello matematico del terreno che abbiamo costruito per studiare questo fenomeno, e avvicinandosi al livello del suolo vedete un intaglio molto particolare nelle colline alle spalle dell'abside, che è quello in cui sorge la Luna all'equinozio, un evento molto raro che capita una volta ogni 19 anni. L'ultima volta ce ne siamo accorti in tempo, perché l'abbiamo studiato questa cosa nel 2003 e il primo lunistizio disponibile è avvenuto nel 2006. 3 anni di attesa, ma ci siamo attrezzati, abbiamo contattato un grande fotografo che era già a Passaggio di Vezzolano, si è munito degli stessi teleobiettivi che voi vedete ai bordi dei campi di calcio in queste serate seguendo la nazionale, e li abbiamo diretti verso altre sfere, e finalmente una notte abbiamo potuto fotografare la Luna attraverso la manofora di Vezzolano, e questo ci ha permesso di confermare la ricostruzione del paesaggio stellare dei fondatori della Chiesa nel XII secolo. Grazie.